Radio 3, lezioni di musica. John Cage, The Seasons, per orchestra, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Parliamo di musica orchestrale dei maestri del secondo dopoguerra. L'ascolto di oggi sarà senz'altro una sorpresa, soprattutto perché il compositore di cui parliamo oggi è John Cage, che con l'orchestra, sappiamo, ha lavorato veramente poco, cioè non è un compositore di musica per orchestra. La fama di Cage è legata naturalmente alle sue invenzioni, come il suo uso molto particolare del pianoforte preparato, che non ha inventato lui, l'ha inventato Henry Cowell, ma lui l'ha sfruttato fino in fondo e ha scritto molti capolavori per questo strumento. E quando si pensa a Cage, certo non si pensa alla musica per l'orchestra, si pensa appunto agli happening, si pensa alla musica aleatoria, si pensa alla musica che ha anche una certa teatralità, si pensa alla musica imprevedibile, bizzarra, ma è difficile immaginare Cage nelle sale da concerto, nei programmi per orchestra insieme alle sinfonie di Brahms. Eppure invece ci sono dei casi in cui questo è stato possibile. Poi ci sono degli esperimenti stranissimi che lui ha fatto con l'orchestra, come quando fece Atlas Ecclepticalis con la New York Philharmonic, che finì in una vera e propria rissa di proteste da parte dei musicisti, oppure nell'ultimo periodo della sua vita lui ha scritto questi 30 pezzi per 4 orchestre contemporaneamente, oppure ha scritto brani come 101, che è un brano che prevede appunto una marea di strumentisti, 101 strumentisti, però non al direttore d'orchestra. Il direttore deve fare solo le prove, poi se ne va e gli strumentisti suonano indipendentemente uno dall'altro. Ecco, questo brano è completamente diverso, è un brano per un'orchestra normale che richiede un direttore d'orchestra, scritto in maniera molto convenzionale come notazione. Non è un pezzo grafico, non è un pezzo aleatorio, non è un pezzo dove gli esecutori hanno magari, come in altri suoi lavori, un cronometro e la notazione con i secondi e possono intervenire a seconda di dove è il cronometro. No, qui ci sono proprio le battute, due quarti, quattro quarti. È tutt'altro però che un lavoro conservatore. È un brano che si intitola The Seasons, le stagioni, ed è un balletto che lui all'inizio ha scritto per pianoforte nel 1946 su commissione di Lincoln Kirstein, che era il collaboratore principale di George Balanchine e che ha commissionato una serie notevolissima di capolavori nel mondo della coreografia. Basti pensare, uno per tutti, Agon di Stravinsky. Lincoln Kirstein gli commissiona questo brano per una coreografia di Merce Cunningham, che è il coreografo con cui Cage ha collaborato e poi anche vissuto per tutta la propria vita. E c'erano le scene e i costumi disegnati dal grandissimo scultore Isamu Noguchi. Non è un caso che ci sia un collaboratore orientale, perché questo brano è stato scritto mentre Cage stava lavorando appunto a quello che è forse il suo capolavoro assoluto, che sono le sonatas e interludes per pianoforte preparato, che sono un ciclo che dura circa un'ora di brani appunto per pianoforte preparato. Però The Season invece è scritto per il pianoforte, chiamiamolo normale, non ha alcun tipo di preparazione. Lui interrompe il lavoro perché appunto Lincoln Kirstein gli commissiona questo balletto e decide di scriverlo appunto. Anche qui il pianoforte non è trattato in alcun modo, non ci sono oggetti sulle corde, niente, bisogna solamente suonare le note scritte. E poi però lui aveva studiato con Schoenberg, ma Cage naturalmente non aveva una preparazione tecnica. Lui stesso era il primo a riconoscerlo, tale da permettergli di padroneggiare una partitura per orchestra sinfonica. Non era nemmeno nei suoi interessi l'averlo studiato per ottenere quel tipo di tecnica. Quindi quando si trattò poi di preparare la versione orchestrale, perché poi il balletto andava eseguito con l'orchestra, si fece aiutare da due compositori che invece questa tecnica ce l'avevano, che erano Lou Harrison, che era un compositore che, molto importante, che lavorava però sull'altra West Coast degli Stati Uniti, e Virgil Thompson, che oltre ad essere un celebre critico era anche a sua volta compositore anche di lavori molto celebri. Quindi loro lo hanno aiutato dal punto di vista tecnico, proprio letteralmente, a scrivere E lui spiegava anche un po' bene che tipo di colori voleva e loro lo aiutavano a stendere sulla partitura questa cosa, ma la composizione è interamente di Cage. E anche l'orchestra che lui usa è un'orchestra assolutamente normale, non è nemmeno un'orchestra strana, gigantesca, come appunto ha usato in altri periodi della sua vita, oppure c'era l'orchestra amplificata con i microfoni a contatto, no. È un brano che fra l'altro piace molto anche a chi non apprezza Cage, proprio perché ha un linguaggio molto americano, molto semplice. In certi momenti sembra quasi di sentire Aaron Copland, c'è un desiderio di semplicità, anche se in realtà il presupposto di questa idea delle stagioni non è americano, è appunto orientale. In questi anni, appunto negli anni 40, quando lui comincia a avvicinarsi alle poetiche dello Zen e all'idea delle filosofie orientali, lui divide queste stagioni seguendo appunto quello che diceva il ciclo, l'idea che hanno le stagioni in Oriente, in India, cioè l'inverno come quiete, la primavera come creazione, l'estate come conservazione di questa bellezza e l'autunno come distruzione e poi rinascita. Quindi i movimenti però sono più di quattro, perché ognuno di questi movimenti che corrisponde a una delle stagioni, Cage fa precedere un preludio, quindi abbiamo il preludio 1 e poi l'inverno, preludio 2 primavera, preludio 3 estate, preludio 4 e l'autunno, e poi però come finale lui mette di nuovo il preludio 1 dell'inizio per dare l'idea di questa ciclicità, no? Di questo ritorno delle stagioni, quindi fa capire che poi tutto ritorna. Una delle cose che scrive in questi anni Cage, che secondo lui uno dei principi della musica è quella di imitare la natura e soprattutto è quello di calmare la mente, diceva lui, in modo che sia esposta alle influenze divine. A parte questa idea appunto molto orientale della musica, in realtà dal punto di vista della realizzazione tecnica, perlomeno della parte pianistica, il pezzo è uno sviluppo del lavoro che aveva fatto in precedenza Cage nei suoi grandi capolavori di percussione come le Third Construction, le Tre Costruzioni o le Imaginary Landscapes, che erano brani basati su cicli matematici di numeri. La loro forma erano, diciamo, delle microforme contenute in una macroforma che aveva lo stesso tipo di proporzione. Quindi c'era un certo numero di battute che però erano contenute in un numero più grande di battute che conteneva appunto le stesse proporzioni. Quindi lui lavorava comunque da questo punto di vista in continuità col passato, anche se poi questo poi a parole lo ammantava di una maggiore idea orientale, un po' più zen, però se noi andiamo a fare l'analisi di questo lavoro vediamo che c'è un ciclo ritmico ben preciso, che in questo caso è 2-2-1-3-2-4-1-3-1, che sono appunto la struttura ritmica con cui lui lavora, che corrisponde quindi sia ai ritmi che si usano dentro che al numero di battute. E in più lui introduce una tecnica nuova che non aveva mai usato prima e che esplorerà anche successivamente nel brano successivo, che è un celebre brano, che è il Quartetto per archi in quattro parti, che anche quello, le quattro parti rappresentano appunto le quattro stagioni indiane. Ed è questa tecnica che lui chiamava dei gamut, che letteralmente si potrebbe tradurre così in maniera un po', forse un po' grezza, come la gamma, nel senso una serie di qualcosa. In questo caso il gamut che lui trovava erano degli accordi che contenevano una nota in particolare che aveva il compito di rappresentare la melodia, cioè ogni melodia aveva una serie di note sotto che gli facevano la propria armonia, però da un gamut all'altro erano scollegate, cioè non c'era nessuna idea occidentale di progressione armonica dove da un accordo attraverso altri accordi si modula e si va da un'altra parte. No, ogni nota ha il proprio accordo, la propria armonia. E il lavoro che faceva Cage era quello appunto di prendere questi gamut che erano tutti indipendenti uno dall'altro ed erano appunto attraverso questa struttura matematica fissi, cioè non cambiavano mai, e semplicemente erano come degli oggetti che lui spostava nello spazio, facendo in modo, ad esempio, se lui decideva di usare alcune di queste note per creare delle melodie, automaticamente ogni nota di questo gamut si portava dietro le proprie armonie. Però siccome le armonie appunto erano totalmente indipendenti una dall'altra, quello che viene fuori, le progressioni armoniche che si ascoltano appunto sono, non hanno nessun senso di progressione accidentale, e dicevano lui che erano semplicemente una questione di gusto, e quindi non c'è nessun controllo dell'armonia da parte del compositore. Quello che lui controllava erano solamente gli andamenti melodici e ritmici. Quindi questo causa ogni tanto delle armonie davvero curiose, perché appunto non sono pensate una vicino all'altra, ma sono assolutamente indipendenti una dall'altra. In questo tipo di scrittura gamut, come le chiamava lui spesso eliminava poi anche tutte le dinamiche, voleva un tipo di musica comunque molto statica, veniva fuori nel caso del quartetto per archi poi assolutamente. Si ha questa atmosfera di quasi calma perenne, e The Season, essendo un brano destinato alla danza, naturalmente non è proprio così fermo come altri lavori di quest'anno, perché anche ad esempio ci sono dei brani per le danze, per grande ensemble, spesso ci sono delle parti estremamente statiche. In queste pagine però lui ancora non usa le chance operations, come le chiamava lui, le operazioni casuali, cioè lanciando le monetine e seguendo il libro dell'I Ching. Sono comunque tutte decisioni consce, anche se lui diceva che in fin dei conti quello che veniva fuori era appunto anche parzialmente inconscio, perché era una questione di gusti. Comunque ascoltiamo intanto The Seasons e cominciamo a sentire queste prime note di John Cage. Ogni nota che sentite è un gamut, appunto, e lui, immaginate che ognuno di questi sia un piccolo oggetto, e lui li sposta uno, li mette uno vicino all'altro, nello spazio, ma senza un piano armonico in generale. Ognuno di loro ha un proprio gesto, ad esempio la nota del clarinetto ha sempre sotto il pizzicato, ad esempio. Così anche quando c'è la ciaccatura del clarinetto c'è sempre quel sound lì, che l'orchestrazione è quella, è fissa. Quindi è una scrittura di estrema trasparenza, di estrema delicatezza. Ogni momento quindi viene vissuto a sé, viene gustato a sé, senza un'idea di progressione, una musica che va da A verso B, ma proprio come spesso capita nella musica indiana, sia un continuum dove bisogna ascoltare invece i dettagli.
Thank you.
tanto vedete che l'orchestra si addensa un po', ma è sempre una cosa molto breve. Cioè, l'orchestra qui è trattata quasi come un grande ensemble cameristico, dove a turno ogni strumento può dire la sua. A differenza di tutte le altre esperimenti orchestrali di Cage, che sono sempre stati appunto molto controversi perché o gli orchestrali si sono ribellati o perché appunto sono stati giudicati poco comprensibili, questo è un brano che invece ha una vita lunga, è stato eseguito molte volte anche nella versione orchestrale proprio per causa di questa sua fattibilità. È un organico semplice, la musica è molto trasparente e può essere anche apprezzata all'istante anche da chi non è familiare con il linguaggio di Cage. Pochi anni dopo, cioè dopo il quartetto per archi, a partire dagli anni 50, lui abbandonerà completamente questa idea della musica da concerto, continuando a fare esperimenti di ogni tipo, con i carillon, con le voci, con gli strumenti inventati, con addirittura con brani come Living Room Music, dove si suonano le sedie, i tavoli. Insomma, il lato, chiamiamolo dadaista, sperimentale, avanguardistico, avrà il sopravvento per diversi decenni su Cage. Comincerà a fare i pezzi con le piante, sui funghi, sulla natura, e non sarà più interessato a questo tipo di scrittura per orchestra. Infatti questo è un brano di cui trovate diverse edizioni discografiche, proprio perché è un brano che a suo modo, pur in un ambito di come quello della musica della seconda novecento, è diventato popolare, che abbiamo così. È il più conosciuto, senz'altro, dei pezzi di Cage. Vedete, qui c'è anche qualche accenno di scala pentatonica, forse in omaggio a Isao Noguchi o alle filosofie orientali. Però vedete che è completamente assente qualsiasi idea di sviluppo, sono solo sovrapposizioni di frammenti. Tenuti insieme uno all'altro come una collana di situazioni musicali. Questa stranezza armonica di armonie non conseguenti tra di loro in realtà crea dei paesaggi armonici molto belli, forse non era l'intenzione di Cage realizzarli, ma però ci sono delle progressioni sempre sorprendenti, ovviamente non essendo pensate in maniera tradizionale attraverso il consueto uso dello sviluppo armonico. Vedete che spesso il pianoforte riprende e armonia degli archi, viceversa, si passano i così, il gamut appunto viene strumentato in maniera diversa. Il risultato però qui è molto meno statico che nel quartetto per archi, che ovviamente ha un colore uniforme, e in più lui chiede al quartetto di suonare anche lì completamente senza vibrato, cercando di essere il più omogeneo possibile. Quindi il quartetto dopo un po' ha delle zone di staticità estrema per l'ascoltatore. Qui invece, forse anche grazie a Harrison e Virgil Thompson, il risultato è sempre molto colorato. Sono momenti, vedete, anche molto consonanti come questo, che sembra quasi un omaggio a Stravinsky. Come di ascoltare quasi dei passi di Persephone. Il lavoro di Stravinsky del 32, che parla anche quello della primavera, insomma, delle stagioni. Cage viene spesso dipinto appunto solo come un provocatore, come addirittura un buffone in certi circoli. Cioè, si dice che appunto è interessante come pensatore, come filosofo, come provocatore, ma non come compositore. E invece questo brano dimostra, secondo me, questo e molti altri brani prima degli anni 50 dimostrano che lui era veramente anche un grande compositore, cioè era in grado di scrivere della musica bellissima e poi sceglieva di fare altre cose, ma non è che non era capace o non poteva o non era in grado, semplicemente non gli interessava. Avrebbe potuto scrivere altri 20 balletti come The Season e fare una bella carriera di compositore di musica per orchestra, ma non l'ha fatto perché lui interessava sempre provare strade nuove, strade diverse. Perché dopo che l'abbiamo ascoltato in tutti i modi con l'orchestra, il pianoforte espone il tema vero e proprio di questa sezione. È un brano relativamente breve, perché facciamo in tempo a sentirlo tutto, perché l'ultima stagione sono questi ultimi 4 minuti. Come vedete, nella diversità continua del cambio dell'orchestrazione, però è vero che l'atmosfera rimane sempre quella, calma, tranquilla, placida, tranne un paio di uscite, avete visto, più violente dell'orchestra, non ci sono grandissimi contrasti, non c'è un dialogo fra le varie sezioni, sono ognuno anche qui porta il suo contributo, però continua a dare questa idea di musica estremamente serena, estremamente tranquilla. La musica di Cage, diciamo, del decennio successivo è molto più spigolosa, molto più aggressiva anche in molte cose, come lo era anche quella degli anni 30, per la percussione era molto più violenta, e questa è veramente questa sua scoperta delle filosofie orientali che lo porta a creare questa musica di estrema tranquillità e anche piacevolezza, perché non ha proprio assolutamente niente di difficile all'ascolto questa musica. E forse per molti sarà una scoperta scoprire un Cage così avvicinabile. Thank you. Cage purtroppo si porta dietro anche col tipo di personaggio che era, molti miti, molti luoghi comuni, su, appunto sul musicista di estrema avanguardia, cosa che lui è sempre stato, un grande sperimentatore. Però ci sono intere zone della sua produzione, specie quelli di questi anni 30-40, che sono perfettamente comprensibili e ascoltabili anche da un pubblico meno avvezzo alle provocazioni degli anni successivi. Questi brani potrebbero essere eseguiti molto di più anche nel nostro paese, nei concerti. Non credo che si scandalizzerebbe proprio nessuno. E qui vedete che torniamo al preludio dell'inizio, appunto per la testimonianza del continuo ciclico rinnovarsi delle stagioni, che torniamo al preludio che abbiamo sentito all'inizio, e quindi potrebbe andare avanti all'infinito e ricominciare proprio come le stagioni. Su questa musica così piacevole e delicata io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio molto per aver ascoltato questa lezione di musica, vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Boccatoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.